Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Psicoascoltatrici e psicoascoltatori, la redazione è al lavoro sui materiali raccolti al convegno Pericoloso Chi, che si è svolto venerdì 17 febbraio. Nel frattempo, questa settimana parliamo di arte, con una puntata tutta dedicata alla scultrice Camille Claudel. Buon ascolto!
Oggi Psicoradio si trasforma in uno studio di registrazione. Sentirete voci e musiche di Enrico Simoniello, Susanna Regazzi, Silvia Cavalieri, che stanno portando in giro in Italia uno spettacolo che si chiama Cattiva, storia di una scultrice. Una scultrice di cui avete già sentito parlare ai microfoni di Psicoradio, Camille Claudel.
Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas.
Camille Claudel, la prima cosa è che mi viene in mente una sua foto dove lei è veramente bellissima, ha 18 anni, gli occhi grigi chiarissimi, sembrano quasi trasparenti, i capelli scuri, ti guarda con uno sguardo trasognato però molto intenso, una ragazza, una donna bellissima. Nata in un paese nello Champagne, a Villeneuve-sur-Fère, nel 1864, da una famiglia borghese, di borghesi benestanti, e ha due fratelli, ha una sorella e un fratello. Fino da molto giovane, dall'adolescenza, Camille Claudel vuole scolpire. La madre si oppone, il padre invece la favorisce, l'aiuta, la sostiene, tanto da a un certo punto trasferire la famiglia a Parigi perché lei possa seguire dei corsi privati di scultura, visto che allora l'Accademia di Belle Arti non accettava le donne. E così si trasferiscono a Parigi e dopo un po' di tempo, quando ha circa 18 anni, un po' meno, Camille Claudel entra come allieva di Rodin, del famoso Rodin, che cominciava a diventare molto noto, entra nel suo atelier come allieva e anche sbozzatrice, cioè quelle che iniziano le sculture, no? Che poi il maestro finirà, ed è l'unica donna che ha questo compito nel suo studio. Da lì inizia la sua carriera di scultrice, da questo studio comincia presto a fare anche per conto suo, non soltanto come aiutante di Rodin, delle opere che diventano sempre più definite, sempre più importanti, e comincia anche la sua relazione amorosa con Rodin. È una relazione molto complicata, perché Rodin è preso da lei, ma lo è in un modo quasi controvoglia. Si sente sedotto dalla bellezza, dalla passione per una donna che però considera, scrive in una lettera, una selvaggia, perché è una donna forte, una donna molto inconsueta per l'epoca, tant'è che per esempio sceglie come materia per le sue sculture il marmo, che è una materia tipicamente maschile. Le donne allora piuttosto modellavano la creta, l'argilla. Lei si confronta con questi enormi massi e il bronzo anche.
Il fait si froid dehors,
Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi.
Crea anche delle opere sue. Una che è rimasta molto famosa si chiama il valzer, il ballo, e mostra una coppia allacciata in un ballo con una sensualità che all'epoca era abbastanza scandalosa. Di quest'opera lei fa quattro versioni tutte in bronzo, siamo alla fine dell'Ottocento, ma la cosa che colpisce è che sono tutte opere molto forti, molto espressive, molto sensuali, che producono effetto sul pubblico. Comincia anche Camille Claudel ad essere un po' conosciuta. Il rapporto con Rodin diventa sempre più complicato perché, per vari motivi, sia sul piano personale, perché Rodin si rifiuta di lasciare la compagna da cui aveva avuto un figlio, la paziente Rose, e che già altre volte aveva aspettato che lo scultore tornasse a lei. E invece Camille Claudel non riesce a sopportare che lui non sia tutto suo. Ci sono dei momenti in cui la scultrice si sente usata da lui, si sente usata dal suo maestro, che probabilmente fa quello che facevano tutti all'epoca, probabilmente si fa aiutare molto, probabilmente si fa ispirare molto, forse firma anche dei lavori di Claudel, questo, di Camille Claudel. Questa è una cosa che in certi momenti lei gli rimprovera di rubargli l'idea. Sicuramente lui sta diventando molto più famoso di lei. Lui a sua volta cerca di aiutarla, cerca di promuoverla, ma lei a un certo punto si sente molto, molto sfruttata, lo dice in varie situazioni, in varie occasioni, e questo poi diventerà un po' il leitmotiv della loro separazione e degli ultimi anni di Camille Claudel.
Voilà, je regarde les autres. Je ne leur trouve rien, c'est comme ça. Voilà, je vais avec les autres.
Nel 1893 Camille Claudel separa l'abitazione e lo studio da quello di Rodin, pur continuando a vederlo, cerca uno studio per conto suo. Cerca in tutti i modi di separarsi da lui perché, oppure di ringelosirlo al punto tale di farlo venire da lei e abbandonare la sua compagna. Infatti in questi anni, nel 1886, per qualche anno, ha una relazione con il musicista Claude Debussy, che si innamora di lei. Il suo mentore Rodin, il suo amante Rodin, si deteriora sempre di più. Camille si ritrova sempre più sola, sempre più povera. C'è una parte delle lettere che lei scrive al fratello in cui descrive quel piccolo studio che lei aveva affittato, dove ormai non aveva quasi più soldi per comprarsi gli strumenti per lavorare, i grandi blocchi di marmo, e comincia una specie di declino di questa donna che era stata così molto coraggiosa, molto scandalosa.
Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez riez, Milord, allez chanter, Milord,
Il fratello nel frattempo si è convertito a un cattolicesimo molto rigido e prende le distanze dalla sorella, perché la vita della sorella è per lui una vita scandalosa. È scandaloso il fatto che lei sia andata a vivere come amante di un uomo che ha un'altra famiglia, e sono scandalose le opere che fa Camille Claudel, è scandalosa la vita di Camille Claudel, che dopo rivendica la libertà di avere uomini, di vivere una vita libera, tanto che sarà poi il fratello, assieme alla madre, nel 1913, a chiedere l'internamento di Camille Claudel in manicomio. Più tardi i medici chiamano la famiglia dicendo che Camille Claudel può essere dimessa, ma sarà proprio sia il fratello che la madre che non vorranno che lei venga dimessa dall'ospedale. E in questo modo Camille Claudel passa 30 anni in manicomio senza mai più di fare nessuna opera d'arte, senza mai più creare nulla. Lei, che aveva creato delle opere che ancora oggi sono molto famose, tra cui una delle più belle, L'età matura, l'Edgemoor, un'opera straordinaria dove c'è una persona adulta che se ne va con una sposa, con una donna, e un'altra ragazza più giovane in ginocchio che cerca di trattenerla. È stato interpretato come la rappresentazione del rapporto che legava Camille Claudel a Rodin, che a sua volta era legato a quest'altra sua compagna Rose. La beffa di tutta questa storia è che l'uomo che se n'era andato, Rodin, quando sta per morire, nel 1917, sul letto di morte, chiede di vedere la moglie Camille, come se soltanto in quel momento lì, nella confusione probabilmente degli ultimi attimi di vita, avesse riconosciuto ufficialmente questo legame così forte che l'aveva legato a Camille per tanti anni e che forse ha contribuito a far vacillare la salute psichica di una donna che già era stata così coraggiosa da sfidare davvero le convenzioni della sua epoca, da sfidare la morale della sua epoca e anche da sfidare il dolore di vivere una situazione così insolita.
On a bien pour des choses et mon ami la rose.
Finora avete ascoltato dei classici originali della musica francese. Da qui in avanti sentirete le voci di Enrico Simoniello, Susanna Regazzi e Silvia Cavalieri e le musiche dello spettacolo Cattiva da loro interpretate. Lo spettacolo è dedicato alla scultrice Camille Claudel.
Io ho due domande da farvi, ragazzi. Beh, la prima è perché è proprio Camille? E la seconda è cosa vi ha lasciato, cosa vi ha dato Camille da questo spettacolo? Cioè, vi ha lasciato qualcosa il portarla in scena? A tutti, anche a te, Enrico.
Comincio io, sono Silvia. Camille l'ho incontrata per caso, ero in biblioteca e ho visto un libro con le sue sculture, ho cominciato a sfogliarlo, sono rimasta colpitissima, rapita da questo lavoro e poi ho trovato il libro con le sue lettere, ho iniziato a leggerle. ero lì per caso, dopo però un mese ho cominciato a scrivere poesie come se fossi Camille. Ho scritto 3 poesie, una per il fratello Paul, una per l'amica Florence e una per Auguste Rodin, in prima persona come se fossi Camille. Era un periodo difficile e mi è servito moltissimo questo spostamento dentro di lei che è venuto così naturalmente. Portarla in scena mi ha lasciato l'impressione che tutto quel magma che avevo dentro potesse diventare qualcosa di bello.
Ciao a tutti, io sono Susanna e in questo spettacolo interpreto Camille da giovane. Prima che Silvia mi facesse l'invito a cantare in questo spettacolo non la conoscevo, per me è stata una grandissima scoperta.
Ma ti ha dato qualcosa, cioè è rimasto qualcosa di lei, ti ha dato qualcosa, ti ha trasformato?
Beh, sicuramente dover trovarmi a interpretare la parte di una donna che viene rinchiusa perché è artista, per me è stata una cosa che mi ha fatto molto pensare, perché l'arte deve essere qualcosa che deve essere sempre libero, ognuno deve essere libero di esprimersi e mi ha da una parte fatta arrabbiare tutta questa storia, ma penso che mi servirà per poter essere più libera io e poter liberare altre persone con la loro arte, diciamo.
Un bonjour, peut-être une nuit. Je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement. Je l'ai vu tournoyé près de moi dans un bruissement d'ailes qu'on m'est tombé du ciel, l'oiseau vent s'est posé.
Quanto pensiate che c'entri in questo fatto che è stata rinchiusa in manicomio la povertà in cui è vissuta Camille Claudel alla fine della sua vita, quando non aveva neanche i soldi per comprarsi il materiale per le sue sculture, il fatto che fosse stata l'amante di un uomo che poi l'ha lasciata e quindi in un'epoca in cui erano cose abbastanza scandalose, molto più di oggi di sicuro. Cioè lei è stata rifiutata perché artista o perché anticonvenzionale e povera, secondo voi?
Credo che sia stata rifiutata perché eccedente in qualcosa che non riuscivano a far rientrare nei canoni, nei ranghi dell'epoca, quindi sicuramente la relazione con Rodin ha influito, perché a un certo punto Camille non era più presentabile, non era presentabile per suo fratello che da che aveva con lei un rapporto quasi simbiotico quando erano bambini e giovani diventa pian piano un personaggio molto più freddo, si converte al cattolicesimo e a un certo punto quasi vuole rimuovere questa sorella ingombrante di cui riconosce poi il genio, la grandezza, ma che vorrebbe più addomesticabile, più docile. Per cui credo soprattutto il suo essere eccedente, la povertà e il suo essere un artista, non il suo avere sempre rifiutato i ruoli canonici della donna, madre, sposa, che a quell'epoca erano ancora ovviamente molto molto costringenti, epoca insomma visse tra 1864 e 1943, parliamo di quest'epoca.
Caro Paul, oggi 3 marzo, l'anniversario del mio rapimento a Villevrard. Sono 17 anni che Rodin e i mercanti di oggetti d'arte mi hanno spedito a far penitenza nei manicomi. Dopo essersi impossessati dell'opera tutta della mia vita, servendosi di B, per mettere in pratica il loro sinistro progetto. Mi infliggono quegli anni di prigione che loro stessi avrebbero così ben meritato. B era solo un agente di cui ci si serviva per tenerti a bada e usarti per compiere questo colpo audace. che è riuscito loro solo grazie alla tua ingenuità e a quella della mamma e di Louise. Il mio povero atelier, qualche povero mobile, qualche utensile che mi ero forgiata io stessa. La mia povera piccola casa eccitavano ancora la loro cupidigia. L'immaginazione, il sentimento, il nuovo, l'imprevisto che nasce da uno spirito evoluto. Tutto questo era loro precluso, a quelle teste murate, a quei cervelli ottusi, eternamente chiusi alla luce, per cui avevano bisogno che qualcuno gliela donasse. E lo ammettevano, ci serviamo di una pazza per trovare i nostri soggetti. C'è forse qualcuno che nutre almeno un po' di riconoscenza per chi lo ha nutrito, che sa dare qualche risarcimento a colei che hanno depredata del suo genio? No! Un manicomio! Nemmeno il diritto di avere una casa mia! Perché devo restare alla loro mercé? È lo sfruttamento della donna, l'annientamento dell'artista a cui si vuol far sudare sangue.
Vi facciamo un'altra domanda anche al musicista. Come avete preparato questo spettacolo? Di cosa si compone? Vorrei intanto sapere le musiche, che musiche sono, e poi dopo i testi, che testi sono.
Lo spettacolo è un po' metà strada fra il concerto e il recital, in effetti, perché si tratta di... abbiamo messo insieme delle canzoni e delle letture, e poi cioè, ci sono anche delle figurazioni di danza, perché... oggi non è presente, ma nello spettacolo c'è anche una ballerina che appunto in certo qual modo illustra a livello visivo, comunque ispirata dalle sculture di Claudel, e questo è stato un espediente per cercare anche di mostrare il lato visivo dell'artista, cioè le forme che lei scolpiva. E quindi c'è un'alternanza di canzoni, letture dei diari e delle poesie di Silvia di cui parlava prima. Le canzoni non sono canzoni dell'epoca di come il Claudel. L'idea era quella di non fare uno spettacolo cronologico, una sorta di biografia, ma di evocare la storia di questa scultrice, per cui Silvia ha scelto delle canzoni in lingua francese di varie epoche, da Edith Piaf a François Hardy, Barbara o anche Jacques Brel, quindi anche famose, anche canzoni abbastanza famose, che proprio per essere anche abbastanza note potessero in un certo qual modo suggerire attraverso il loro essere anche note, anche possiamo riallacciarsi invece a quello che volevamo dire con lo spettacolo.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que j'avais traîné par sa mie musicien. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi.
A proposito delle figure in scena, avevamo Alice Ruggero, questa ballerina che ha saputo veramente evocare la fisicità viva delle statue di Camille, per cui l'idea mi è venuta leggendo un breve brano di Edoardo Galeano, che è dentro una raccolta nuovissima che si chiama Mujeres, che ho trovato anche lì per caso in Argentina, dove dice che dei ciechi a Tokyo vollero toccare le statue e dissero che respiravano. Quest'idea, insomma, da quest'idea è partita poi l'iniziativa di chiamare Alice.
Però vorrei sapere anche da Enrico, cosa ha lasciato Camille in lui, questo spettacolo? Ma soprattutto Camille, cosa ti ha lasciato?
Cosa mi ha lasciato? Innanzitutto mi ha fatto apprezzare di più la scultura, nel senso che nel fare le ricerche per lo spettacolo ci siamo imbattuti anche in un testo in cui si parlava di come Camille quasi scolpisse la materia in maniera vibratile, cioè quasi, è per quello che abbiamo anche poi pensato alla danza, tra le altre cose, perché in effetti è come lei, come se scolpisse quasi sempre delle cose in movimento, e quindi questa cosa mi piaceva molto, cioè l'idea che non fosse qualcosa di statico, ma in un certo qual modo nella materia lei scolpisse i movimenti turbolenti della sua vita.
Psicoradio, scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.